Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Carlo Puca, giornalista del settimanale Panorama. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Per inviare SMS 335 56 34 296.
Buongiorno, benvenuti a Prima Pagina, la radio che si legge. Oggi i giornali sono dominati dall'arresto dei corvi del Vaticano. Sotto accusa sono finiti Monsignor Bal della lobbista Shawkey, che avrebbero tradito la fiducia del Papa. Direi proprio di cominciare, guardate, a questo punto facciamo così. Giornali dominati, tranne l'Osservatore Romano, che è appunto il giornale ufficiale del Vaticano, che nasconde un po' la notizia in ultima pagina, due colonne molto secche, ma anche molto, molto dure. Titolo è «Grave tradimento della fiducia del Papa». Nel quadro di indagini di politica giudiziaria svolte dalla Gendarmeria Vaticana, avviata da alcuni mesi a proposito di sottrazione e divulgazione di notizie e documenti riservati, sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre sono state convocate due persone per essere interrogate sulla base degli elementi raccolti e delle evidenze raggiunte. Si tratta di un ecclesiastico, Monsignor Balde, e di Francesca Shawkey, che in passato erano stati rispettivamente segretario e membro della commissione referente di studio e indirizzo sull'organizzazione delle strutture economico-amministrative della Santa Sede, la cosiddetta COSEA, istituita dal Papa nel luglio 2013 e successivamente sciolta dopo il compimento del suo mandato. In seguito alle risultanze, insomma, sembra un po' un dispaccio dei carabinieri, però insomma è anche abbastanza chiaro, ecco. In seguito alle risultanze degli interrogatori, queste due persone sono state trattenute in stato di arresto in vista del proseguimento delle indagini. Nella giornata di lunedì 2 l'ufficio del promotore di giustizia ha convalidato l'arresto dei predetti, provvedendo a rimettere in stato di libertà Shawkey, nei confronti della quale non sono state più ravvisate esigenze cautelari, anche a motivo della sua collaborazione alle indagini. Si deve ricordare che la divulgazione di notizie e documenti riservati è un reato previsto dalla legge dello Stato della Città del Vaticano. Pubblicazioni di questo genere, chiude l'Osservatore Romano, non concorrono in alcun modo a stabilire chiarezza e verità, ma piuttosto a generare confusioni e interpretazioni parziali e tendenziose. Bisogna assolutamente evitare l'equivoco di pensare che ciò sia un modo per aiutare la missione del Papa. E fin qui l'Osservatore Romano. L'Avvenire invece, la notizia, non la nasconde, che è quotidiano della Conferenza Episcopale Italiana. Titolo è «Furto di fiducia». Divulgazione di documenti, due arresti in Vaticano, breve editoriale di Marco Tarquinio, il direttore, che dice «senza scampo». Non sappiamo dire se alla fine Lucio Angel Valleio e Francesca Immacolata Shawkey saranno riconosciuti colpevoli della grave slealtà verso il Papa e la Chiesa, dei quali sono accusati. Ma sappiamo bene che dietro il portone di bronzo non si assumano di frequente, a cuor leggero, provvedimenti come l'arresto. Il furto del resto c'è indubbiamente stato e ha condotto alla pubblicazione di libri che, oggi come ieri, comunque vengono presentati sono un attacco alla Chiesa e all'azione di riforma del Papa. Quella avviata ieri da Benedetto XVI e quella sviluppata con determinazione ormai da quasi tre anni da Papa Francesco. Il metodo è il solito: alzare polveroni che confondono bene e male e fanno comodo soprattutto ai veri malfattori. Sappiamo anche che questo caso è ben diverso da quello del 2012. Stavolta niente è stato rubato direttamente al Papa, ma ancora una volta una ferita cattiva è stata inferta a tutti i cattolici e anche a coloro che, con crescente rispetto, ascoltano la parola e seguono l'azione di Papa Francesco. Ladri e ricettatori materiali, strateghi e grassatori immorali faranno bene a rendersi conto che la Chiesa sa perdonare, ma il giudizio dei semplici è senza scampo. Ora, penso, credo che i ricettatori debbano essere considerati nel giudizio di Tarquinio due validi colleghi, cioè Emiliano Fittipaldi e Gianluigi Nuzzi, che sono in uscita con due libri che appunto sarebbero il frutto delle esternazioni di Monsignor Balda e della lobbista Sciauchi. Cioè, avrebbero passato le carte a questi due giornalisti, che però non sono ricettatori oggettivamente, ma banalmente, anzi ottimamente, dei bravi giornalisti. Quindi andiamo a vedere un po' questi due libri. Uno è Via Crucis, che è appunto di Gianluigi Nuzzi, che esce con Chiare Lettere. Nuzzi, tra le altre rivelazioni, le prendiamo da Repubblica, ma potremmo prenderle anche da altri giornali. Ci sono in questo libro di Nuzzi le conversazioni private del Papa e tra le altre conversazioni ce n'è una abbastanza importante. Repubblica ci fa il titolo: se non sappiamo custodire il denaro, figuriamoci le anime. Nel libro invece di Emiliano Fittipaldi, che si intitola Avarizia, ed è invece pubblicato da Feltrinelli, abbiamo anche qualche dettaglio in più appunto di questo volume. C'è appunto su Repubblica una parte del libro firma Emiliano Fittipaldi, e scopriamo un po' di cose: ricchezze sterminate, proprietà immobiliari per 4 miliardi di euro, offerte per la beneficenza che non vengono spese per i più poveri, ma ammucchiati in conti e investimenti, o per esigenze dei monsignori di curia. E ancora, fondazioni vaticane dedicate ai bambini malati che investono centinaia di migliaia di euro per ristrutturare la casa di cardinali importanti. Imprenditori indagati in Italia che ancora nascondono i loro soldi allo IOR, la Banca Vaticana. Investimenti milionari da parte del Bambin Gesù, ospedale finanziato dallo Stato italiano, che ha in cassaforte un fondo segreto da 427 milioni di euro su aziende petrolifere e chimiche americane, statunitensi. Quindi. Partiamo dal Bambin Gesù. Anzi, meglio, da una fondazione controllata dal Bambin Gesù, nata nel 2008 per raccogliere denaro per i piccoli pazienti. Gli investigatori della società di revisione PwC, nella bozza di rapporto consegnata al Vaticano il 21 marzo 2014, dedicano alla Onlus italiana, con sede in Vaticano, alcuni passaggi della loro diligence. Nel focus si evidenzia l'affitto di un elicottero nel febbraio 2012 per la bellezza di 23.800 euro, pagati sull'unghia dalla Fondazione Bambin Gesù a una società di charter per trasportare Monsignor Bertone dal Vaticano alla Basilicata per alcune attività di marketing svolte per conto dell'ospedale. Ma c'è un'altra spesa imbarazzante, quella che riguarda il pagamento dei lavori della nuova casa di Bertone a Palazzo San Carlo. La fondazione, definita da PwC come un veicolo per la raccolta di fondi volti a sostenere l'assistenza, la ricerca e le attività umanitarie del Bambin Gesù, ha saldato le fatture dei lavori per un totale di circa 200.000 euro, pagate all'azienda Castelli Real Estate dall'imprenditore Gian Antonio Bandera. Gentil dottor Fittipaldi, alle sue domande, precisa Bertone, rispondo che il sottoscritto ha versato al medesimo governatorato la somma richiesta come mio contributo ai lavori di ristrutturazione. Non ho nulla a che vedere con le altre vicende. Profitti fino al 2015 presidente sia del Bambin Gesù sia del consiglio direttivo dell'omonima fondazione conferma invece la spesa autorizzata a favore dell'appartamento di Bertone, già finito nella bufera per la sua ampia metratura. La parcella, spiega Profiti, sarebbe stata giustificata dal fatto che la casa del cardinale sarebbe stata poi messa a disposizione della fondazione stessa per finalità istituzionali. E questi sono dei casi, diciamo, limite raccontati fin di Baldi, però ce n'è un altro che mi, devo dire, mi ha colpito tra gli altri, perché ce ne sono diversi raccontati. Un'analisi della Ernst & Young evidenzia come vendendo benzina, sigarette e vestiti a costi ribassati rispetto all'Italia, il Vaticano guadagna ogni anno 60 milioni di euro. Infatti i clienti dei negozi dovrebbero essere circa 5.000, ossia residenti e dipendenti della Santa Sede, ma a Roma sono state distribuite ben 41.000 tessere a VIP raccomandati e amici degli amici. Insomma, non è un bel vedere, speriamo appunto che Papa Francesco riesca a portare avanti questa opera di pulizia, al di là del fatto se si è credenti o meno. C'è da raccontare poi, tra le altre notizie, devo dire un po' nascoste, però a questo punto l'unico giornale che fa un titolo importante su questa notizia, che già abbiamo anticipato ieri in diretta, che mi ha mosso il cuore, almeno personalmente, ed è la rivolta di Bagheria. A Palermo, nell'ex feudo di Provenzano, imprenditori coraggiosi fanno arrestare 22 mafiosi. Le vittime del racket si ribellano dopo 20 anni di terrore. Così l'Unità, quindi, in prima pagina. Editoriale di Rosaria Capacchione, senatrice campana, esperta di antimafia, giornalista minacciata dalla camorra, costretta a vivere sotto scorta, è molto puntuale. Scrive Capacchione: a veder scorrere il rullo delle agenzie di stampa sembra di essere tornati indietro di un quarto di secolo. Sono gli stessi titoli della rivolta dei commercianti di Capo d'Orlando, gli stessi della denuncia di Libero Grassio, gli stessi della vigilia della sua uccisione per quel suo no detto alla mafia del pizzo. C'è voluto tanto tempo, troppo tempo, perché 36 commercianti e imprenditori trovassero la forza di rivolgersi allo Stato e di mettere la firma sotto l'atto di accusa contro boss di vecchia e nuova generazione. Qualcuno lo ha fatto perché si è fatto coraggio, qualcun altro perché il coraggio l'ha trovato dopo la spintarella del pentito Sergio Flamia, che ai magistrati ha fatto i nomi di vittime carnefici del racket in terra di Bagheria. Il mandamento che fu il regno di Bernardo Provenzano, da 9 anni ormai al carcere duro. Leggo i titoli della rivolta degli onesti e immagino il sorriso amaro di Libero Grassi, che sarebbe stato contento perché la sua vita non era stata perduta invano e la vittoria finalmente arrivata. Il ritardo, stentata, sospirata, ma lungamente attesa. E spero che questa volta non sia un fuoco di paglia e che ci sia davvero, in Sicilia, la voglia di voltare pagine e chiudere per sempre un capitolo tragico della sua storia. Naturalmente è da sottoscrivere in pieno queste parole di Rosaria Capacchione. Sulla prima pagina dell'Unità anche una vignetta di Staino. Ci sono Bobo e la figlia dice: andiamo a fare la spesa alla Coop, babbo? E Staino risponde: sì, ma vorrei tanto andare a farla a Bagheria. Questa notizia si trova anche, devo dire, un po' nascosta sul Fatto Quotidiano, consueto editoriale del direttore Marco Travaglio, che parla della altrovecrazia. Neologismo coniato oggi da Travaglio. E, insomma, la tesi è che appunto la democrazia venga stabilita altrove e non nel luogo più giusto, cioè nelle urne. Leggo alcune parti di questo editoriale, molto interessante. Nell'agosto 2011, quando le risate di Merkel e Sarkozy sancirono l'isolamento dell'Italia in Europa, indussero decine di deputati berlusconiali a mollare Berlusconi con la garanzia trapelata dal colle che non si sarebbe tornati al voto, ma sarebbe nata una ammucchiata tecnica e che avrebbe salvato le loro poltrone e garantito la loro rielezione, allontanando la prevedibile ondata dei 5 Stelle, fu così consacrata l'altrovecrazia. Ovvero, il luogo dove le decisioni, allora è diciamo un concetto per il quale le decisioni si prendono in luoghi segreti, alla larga delle urne e dal Parlamento. Anziché far decidere ai cittadini chi dovesse pagare i costi della crisi, Napolitano partorì il governo Monti con il programma scritto dalla BCE e via via varato a colpi di decreto e fiducia del 90% del Parlamento, senza opposizione a parte l'ECA Italia dei Valori. Sacrifici per i deboli, pensionati, soldati, lavoratori e favori alle banche. Quando poi si andò finalmente a votare, perché non si poteva proprio evitarlo, febbraio 2013, i elettori bocciarono i partiti che avevano sostenuto Monti e premiarono il Movimento 5 Stelle. Ma nelle segrete stanze italiane non si decise di riportare al governo la mucchiata appena sfiduciata dal popolo. Purtroppo il garante dell'operazione, Napolitano, aveva esaurito il suo mandato e i candidati più accreditati a succedergli, Prodi e Rodotà, erano antropologicamente estranei all'inciucio. Niente paura, il regno dell'altrove organizzò una pattuglia di 101 franchi tiratori PD per rimpallinare Prodi, mentre Rodotà non fu neppure considerato. Il tutto per simulare l'inevitabilità salvifica della rielezione di Napolitano. Poi le larghe intese ricicciarono con Letta e poi, ancora dopo, profittando della crisi di Forza Italia, Renzi prese a governare con varie maggioranze. Una ufficiale di centrosinistra, le altre clandestine con pezzi di destra, acquistati con scambi occulti, da sfoderare alla bisogna per far passare tutto ciò che piaceva a lui, comprese una legge elettorale e una riforma costituzionale improntate all'uomo solo al comando, che il Parlamento non poteva discutere nel merito ma solo approvare senza fiatare. Già che c'era, il Premier cacciò a metà mandato il sindaco di Roma del PD, ma incontrollabile, infischiandosene del voto dei romani, non facendolo sfiduciare dal Consiglio, ma imponendosi ai consiglieri, di farli dimettere dal notaio. Colpirne uno per educarne 100, scrive Travaglio. Tanto perché fosse chiaro che la democrazia era un lusso, le decisioni si prendevano altrove. La stampa governativa quasi tutta si incoricò poi di incensare il tristo commissario prefettizio venuto da Milano, città santa di Expo, dunque toccato dalla grazia divina, il quale avrebbe gestito i milioni del giubileo senza render conto ad alcun organo democratico. Intanto si iniziava a parlare di modifica alla legge elettorale, non per cancellare il mostruoso premio di maggioranza capilista bloccati, ma per impedire ai 5 Stelle di andare al ballottaggio ed eventualmente vincerlo. Qualcuno osava sottolineare la svolta autoritaria al rallenti, ma passava per gufo, e gli italiani erano molto sdegnati, ma per la squalifica del motociclista Valentino Rossi. Così Travaglio, visto che abbiamo aperto il caso Roma, ci sono oggi un po' di prese di posizione su questo arrivo del prefetto di Milano a Roma. Ad esempio vado sul Manifesto, dove c'è un editoriale di Alberto Asorrosa che parla appunto di questione romana e fa un titolo La capitale immorale. E però che cosa dice Rosa? Rosa fa un'intemerata contro, non dico contro Milano, ma l'idea che Roma appunto sia il male e Milano sia il bene. Ecco, è un po' successo in TV anche questa settimana con Giletti che in qualche modo ha attaccato Napoli e Napoli che si è ribellata. In questo caso invece è Asorrosa che si ribella all'idea di Milano strepitosa, di una Roma decadente. Scrive Asorrosa: adesso basta, Roma ha più del doppio degli abitanti di Milano, quanto ad estensione il confronto non è neanche pensabile. 1.287 chilometri quadrati contro 181. Poi se caliamo la mappa di Milano su quella di Roma, Milano parte dal Quarticciolo e arriva a Porta San Giovanni, non entra neanche nella porzione storica e monumentale della capitale. Non si capisce quale senso abbia la vana chiacchiera di trasferire il modello dell'una, se c'è, sull'altra. Naturalmente si può governare bene una città di medie dimensioni come Milano e male una metropoli come Roma, come anche viceversa. Le dimensioni e i rapporti però sono incommensurabili. Roma è al quarto posto tra le città, tra le grandi città europee, dopo Londra, Berlino e Madrid. Non a caso tutte capitali dei rispettivi stati. Milano si colloca nel campo delle città di medie dimensioni. Se si deve ipotizzare un rapporto a livello mondiale, l'unica città italiana degna d'essere presa in considerazione è Roma. Più avanti Asorosa poi si pone una domanda: Milano capitale morale? Qualche anno fa apparve un bel libro, Il mito della capitale morale, forse recentemente ristampato, di Giovanna Rosa. Ci tiene poi a precisare appunto Asorosa che non sono parenti. Libro che nessuno cita e che nessuno mostra di aver letto. Il mito, appunto, non la capitale morale. Un lungo percorso dal Risorgimento a oggi, fatto di fatti, illusioni e disillusioni, cadute e riprese, riprese e cadute. Del resto, se prendessimo la lettera per Milano la definizione di capitale morale, dovremmo chiederci sul piano storico come sia stato possibile che da una siffatta realtà politico-urbanistica e civile siano precipitate sull'Italia le due sciagure politico-istituzionali ed etico-politiche più terrificanti dell'ultimo secolo e mezzo. Benito Mussolini e Silvio Berlusconi. Che Torino, culla della nostra unità nazionale, per questo e per altri motivi sia più degna di tale definizione? Beh, insomma, associare adesso Benito Mussolini a Berlusconi facendo un discorso su Roma e Milano è sicuramente un esercizio intellettuale importante, straordinario, ma che io francamente non comprendo. Allora, sempre di modello Milano si parla invece sul Foglio Quotidiano, lo scrive Maurizio Crippa. Che ha posizioni naturalmente diverse da quelle di Asorrosa. Scrive Crippa, anzi riporta le parole appunto del prefetto Tronca, nominato commissario a Roma: non mi piace parlare di un modello di Milano da esportare, di un modello che si cala così dall'alto. Bisogna prendere il meglio di tutta questa esperienza e adattarla a una realtà che è diversa. Così il prefetto Tronca, da ieri ufficialmente commissario straordinario per il Comune di Roma. Per Tronca sarebbe presuntuoso adottare schemi a contesti diversi. Tronca è un civil servant, mentre Maria Elena Boschi, ministro per le riforme, è un politico. Perciò, annunciando la scelta del governo di trasferire il prefetto di Milano nella capitale, Boschi aveva detto: «Noi crediamo che il successo del modello Expo valga anche per Roma, per il Giubileo. Per questo abbiamo chiamato il prefetto di Milano. Sarà occasione di rilancio per Roma sotto tutti i punti di vista». Poi scrive Crippa: il modello Milano è il nuovo mantra vincente dell'Italia che cambia verso, e nessuno, nemmeno nel centrodestra, nemmeno tra gli opinionisti della grande stampa, su questo ha da ridire. Però, come tutti gli slogan troppo orecchiabili, è meglio decrittarlo nei suoi molti significati. Quindi poi Crippa appunto cita tutti questi significati e arriva a conclusione. Dice: dopodiché, messe da parte per un attimo le narrazioni più funzionali al caos di Roma che alla realtà meneghina, bisognerebbe chiedersi se il modello Milano esista davvero e cosa sia. Anche per rendersi conto che non si tratta di una nuova civiltà dei marziani da far atterrare qua là con i dischi volanti, Expo ha avuto e ha prodotto anche i suoi pasticci, meglio non negare i fatti. Però nelle amministrazioni che si sono susseguite negli ultimi anni, non bisognava fingere che la rivoluzione sia iniziata 8 mesi fa con l'atterraggio di Cantone, e non solo in comune, Milano ha dimostrato che si può gestire in modo razionale più che sufficiente la cosa pubblica anche nei meandri delle leggi e delle burocrazie vigenti, che si possono mettere in atto buone pratiche, come le ha chiamato il prefetto Tronca, che un minimo sindacale di collaborazione tra le parti politiche tiene lontano gli starnazzi dell'antipolitica. Sembra che Grillo non abbia più molto da dire anche contro Expo, e che questo è possibile con un minimo di decoro, grazie a un tessuto economico dinamico che addirittura a volte funziona da solo, senza aspettare per forza la mano pubblica. Si chiama società civile e non sempre è una parolaccia. Gli ultimi 3 sindaci di Milano vengono appunto dalla società civile. Poi un po' d'orgoglio ritrovato, un po' di buon umore percepito, ma non sarà mica un'esclusiva di Milano, no? Chiude Crippa. E in effetti questo buon umore e questo orgoglio dovrebbe essere fatto proprio da molti più italiani, e non si può non concordare. Anche il Messaggero ha un editoriale di Giovanni Sabatucci sull'arrivo di Tronca. Giovanni Sabatucci è uno storico molto noto, che titolo è esplicativo: per bonificare la capitale i commissari non bastano. Scrive Sabatucci: è passato poco meno di un anno dai primi clamorosi arresti legati a Mafia Capitale e si sta per aprire a Roma, nell'aula bunker di Re Bibbia, il processo con rito immediato che vede imputati molti fra i principali personaggi coinvolti in quell'inchiesta. È di per sé una buona notizia, perché il pubblico dibattimento, cui si è arrivati con relativa rapidità rispetto ai tempi usuali della nostra giustizia, potrà illuminare ulteriormente quelle stesse zone d'ombra che le indagini avevano già portato allo scoperto, quella realtà opaca che molti conoscevano o intuivano, ma pochi avevano il coraggio di denunciare. Un attimo che il pezzo prosegue all'interno e... soprattutto in tema di rapporti fra gli amministratori e gli amministrati, fra i cittadini e la città in cui vivono. L'occasione è dunque importante, non bisogna lasciarsela sfuggire, ma non illudiamoci che una catarsi giudiziaria, per quanto grande sia la sua risonanza mediatica, per quanto noti e numerosi siano i personaggi colpiti, basti da solo a provocare rivolgimenti profondi e duraturi. Lo abbiamo visto già con Mani Pulite. E non pensiamo che la gestione commissariale, per sua natura straordinaria, possa scegliere i nodi di fondo grazie alla temporanea sostituzione dei vertici politici, espressi direttamente o indirettamente da elezioni democratiche, con una squadra di tecnici sia pur prestigiosa. Esempio di Sabatucci: è inutile lamentarsi del caos del traffico a Roma se si parcheggiano le auto in seconda fila. È inutile deplorare l'inefficienza della raccolta rifiuti se si usano strade e gradini pubblici come pattumiere a cielo aperto. Sarà banale ripeterlo, ma se non si parte dalle minute basilari regole di convivenza, non ci saranno lavacri, non ci saranno demiurghi capaci di restituire a Roma identità e orgoglio di capitale. Anche il successo di un evento straordinario come un imminente giubileo va auspicato come primo effetto, più che come causa occasionale, di un rinascimento cittadino che ci si augura non effimero. Così Sabatucci sul Messaggero. Esaurito il discorso Roma-Milano, che diciamo, da decenni insanguina le pagine dei giornali, insanguina culturalmente naturalmente le pagine dei giornali. Vado un po' al sud, nel mio amato sud, prendo il Mattino di Napoli, che in prima pagina ha un focus: sostegno alle industrie al sud arriva solo il 16%. Scrive Marco Esposito: al sud non servono vagonate di progetti, basta fare le cose che sono lasciate a metà da troppo tempo. Il premier Matteo Renzi torna sul tema Mezzogiorno per frenare le critiche alla legge di stabilità, ma intanto i dati certificano che il tema progetti e risorse carenti al sud c'è, ed è serio. Dei soldi pubblici che l'Italia ha messo in campo per sostenere la sua rete industriale, soltanto il 16% raggiunge il Mezzogiorno. E ci sono casi limite di fondi nei quali la quota del Sud è addirittura zero. Nel Mezzogiorno, denuncia la Svimez, si fa sempre più esile il rivolo di interventi in favore del sistema industriale. Cerchiamo la... per dire, c'è un esempio che qui che Esposito fa: per Renzi si accelera sulla Napoli-Bari, ma in realtà la struttura viene, la grande opera viene definanziata. A proposito di grandi opere, ieri ne abbiamo parlato nel filo diretto che comincerà nella seconda parte di questa trasmissione. È stato argomento poi di conversazione, anzi argomento importante, conduttore di Tutta la città ne parla, che appunto comincia poi alle 10 su questo stesso canale e che viene, argomento viene scelto quotidianamente attraverso gli sms che voi, o le telefonate che voi fate a me in questi giorni, che fate a prima pagina in genere. Quindi SMS, telefonate, mi raccomando, perché in questo modo decidete l'argomento di tutta la città ne parla, oltre che appunto dare le vostre interessanti, sempre interessanti opinioni. Vado sul Tempo di Roma, dove vado a prendere un piede pagina che mi ha abbastanza colpito, perché è andata esattamente così. Il titolo è: abbiamo dimenticato i nostri morti, nessuna reazione dopo la distruzione del cimitero italiano a Tripoli. Proteggete i miei padri e chi la scuria sterrà pio dalle devote frondi men si dorrà di consequenei lutti. Così Ugo Foscolo nei sepolcri dava corpo poetica all'intangibilità dei cimiteri, scrive Pietro De Leo. Quello cattolico italiano di Amangi, Tripoli, dove riposano 8.000 nostri connazionali, è stato profanato in una devastazione orribile che dovrebbe spaccare il cuore di chi vive dopo averlo fatto con le pietre delle tombe e la dignità di chi vi riposa. Invece, poche dichiarazioni di circostanza. Nessun tweet presidenziale, ieri dedito a una commemorazione banalotta dell'immenso Pasolini. Nessun hashtag o campagna social. Non è Palmira, non sono i Buddha di Bamiyan. Sono le anime italiane, artefici di un colonialismo che non c'è più, eppure anime di nonni e bisnonni che qualcuno piange ancora. Qualche italiano, ma non l'Italia, che invece altrove tra il giorno dei santi e dei morti, alle prese con qualche zucca da buttar via. E chiude appunto De Leo: per le azioni di ampio respiro servono coraggio e memoria. Entrambi li abbiamo sotterrati. Ed è sempre il 2 novembre di noi stessi. In effetti, al di là poi della diciamo potenza di queste parole, che possono piacere o meno, io stesso sono colpito dal fatto che appunto questa distruzione del cimitero di Tripoli sia stata veramente trattata con assoluta superficialità. Da Libero, diretto da Maurizio Pietro, prendiamo un'altra notizia, e cioè quella dell'aereo russo caduto in Israele, e non è esclusa la bomba a bordo, anzi sembra essere l'ipotesi più probabile. Scrive Maurizio Stefanini: si fa sempre più forte l'ipotesi della bomba a bordo per l'aereo russo precipitato nel Sinai. Non si può escludere nessuna delle ipotesi avanzate finora sulla sciagura, ha riconosciuto il portavoce di Putin Peskov nel rispondere a un giornalista che gli chiedeva se si potesse escludere un atto di terrorismo. Di fatto gli investigatori iniziano solo ora il loro lavoro, ha risposto Peskov, e lo faranno su qualche buona base, dal momento che, come ha comunicato il ministro delle situazioni di emergenza russo Pukov, le due scatole nere sono in buone condizioni. Perché si ipotizza l'attentato? Perché la rottura in due parti in volo non può essere giustificata da un guasto. Quindi appunto, è una bomba a bordo o è un cedimento strutturale davvero clamoroso. In tutto questo, appunto, i russi evocano il caso Lockerbie. Anche in quel caso, appunto, si trattò di un attentato. Passiamo poi un po' alla politica pura, che nei giorni scorsi ci ha lasciati. Insomma, non è accaduto tantissimo dopo la presentazione della legge di stabilità, ma adesso sulla stabilità sta veramente manifestandosi una grandissima tensione tra Matteo Renzi, il nostro premier, e i presidenti di regione, che ricordiamo sono a grande maggioranza esponenti del suo stesso partito, il Partito Democratico, perché c'è uno scontro epocale, prendiamo la notizia dal Sole 24 Ore, scontro Renzi regioni su sanità e rischio tasse. I governatori costretti ad aumentare le imposte, il premier li convoca: non toccatele, avete avuto più fondi di prima. Qui poi bisognerà vedere chi ha ragione. Leggiamo il Sole, le regioni bocciano la manovra, nell'audizione parlamentare hanno lanciato l'allarme sul rischio di un aumento delle tasse. Il premier Renzi è pronto a convocare i governatori, promette più risorse per la sanità ma chiede di non toccare le imposte. Mentre il presidente di Confindustria Giorgio Squinzi dice per la prima volta dal 2007 è stata adottata una manovra espansiva anche se mancano risorse al sud. E torniamo appunto all'argomento di prima. Sempre per quanto riguarda la politica, sulla stampa si racconta di questa nuova faida nella Lega che sembrava superata, ed è una faida figlia dei soldi, perché Bossi, o meglio il legale di Bossi, ma appunto in qualche modo riferibile appunto al senatur, sul caso dei rimborsi accusa anche Maroni e Salvini perché avrebbero incassato i soldi frutto dei bilanci falsati. Scrive Matteo Indice da Genova. Il bonton si esaurisce quando di mezzo rischia di finire il portafogli. Ed ecco che nel processo sulla maxi truffa del finanziamento pubblico alla Lega nell'era del cerchio magico, la difesa di Umberto Bossi comincia a lanciare messaggi chiari. Nel caso ci fosse da sequestrare qualcosa, fa capire il legale Matteo Brigandì, meglio guardare al partito tutto e non ai singoli imputati. Il motivo? I soldi che oggi la Procura contesta come incassati indebitamente, e la sua tesi, sono sì frutto di certificazioni farlocche compiute ai tempi del senatur e dei suoi contabili, ma perlomeno una parte è stata incassata dopo, quando in sella c'erano Roberto Maroni e Matteo Salvini. E quindi sui depositi del Carroccio tutt'al più andrebbero requisiti. Lo stesso Bossi, con un paio di lettere velenose, ha ricordato a Salvini che quando lui e Belsito uscirono dalla Lega sui conti c'erano ancora 40 milioni di euro. Dove e a chi bisogna allora prendere i soldi se mai la procura chiedesse di sequestrarli? 5 Stelle e Partito Democratico sparano su Salvini accusandolo di fare il duro e il puro con i finanziamenti di fatto originati da una truffa. L'attuale segretario, quindi Salvini, che aveva deciso di ritirare la costituzione di parte civile contro Bossi e compagni, si smarca. Chi mette in dubbio la mia onestà sarà querelato. Non è una bella storia, non è una bella storia oggettivamente. Dal Corriere della Sera prendiamo non una ma due cose. Una è l'editoriale di Paolo Mieli, molto interessante perché titolato è Le crudeli battute, messo tra virgolette, sugli ebrei. Parte dal caso D'Avecchio e arriva, pensate, all'ospedale israelitico. Vediamo come. 2 mesi fa, Saeed Javid, ministro britannico delle attività produttive, si è detto testimone del fatto che ad alcune cene nei quartieri benestanti di Londra prendono parte persone rispettabili della classe media che avrebbero un sussulto di orrore se fossero accusate di razzismo, ma in quelle occasioni sono assai felici di ripetere calunnie sugli ebrei. Chissà se in qualcuno di quei convivi Javid ha incontrato il presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, Carlo D'Avecchio. Più probabile che le battute sulle braccia o Cesare Anticole sugli israeliti che è meglio tenere a bada, come a suo dire avrebbe suggerito Umberto Eco, questa poi è se possibile ancora più stravagante, le abbia riservate per il direttore di Sorcerer Life Massimiliano Giacomini. Un'esclusiva per noi italiani, insomma. Come anche le sue parole sui gay, io non ho nulla contro, però teneteli lontano da me, io sono normalissimo. Non ci fossero state le sue precedenti sortite sui neri mangiabanane e sulle donne che fino a qualche tempo fa si riteneva fossero handicappate, avremmo potuto pensare a un pur gravissimo incidente. Ma adesso siamo costretti a constatare che c'è del metodo in Carlo D'Avecchio, un metodo reso ancora più evidente dalle successive espressioni di rammarico. È un ricatto, ho ottimi rapporti con la comunità ebraica, ho sostenuto la posizione di Israele nell'ultimo congresso della FIFA, così il presidente della Federcalcio. Però appunto cercare il seguito del pezzo A questo punto però la cosa più sciocca sarebbe quella di pensare che quello del capo della Federcalcio sia un caso isolato e chiuderla qui. Pochi giorni fa sono state pubblicate alcune intercettazioni in margine alla vicenda dell'ospedale israelitico di Roma, una truffa sui rimborsi per la quale la Regione Lazio intende adesso recuperare 8 milioni di euro e che ha portato all'arresto dell'ex direttore Antonio Mastrapasqua. Tramite una sua collaboratrice, Mastrapasqua cercava di convincere il recalcitrante Riccardo Pacifici, all'epoca presidente della comunità ebraica romana, che la richiesta di chiarimenti su quei rimborsi era frutto di un complotto dei Fedain, con l'insinuazione che la dirigente della regione che chiedeva lumi, Flori De Grassi, fosse non filo palestinese, ma proprio Hamas al 100%, in altre parole, una devota non già di Abu Mazen, bensì di Khaled Meshal. C'è da domandarsi, e anche se fosse, che c'entra con la richiesta di informazioni su conti che non tornano? Ma non è tutto. Dal momento che la comunità ebraica non intendeva accogliere la richiesta di dichiarare una sua supplementare guerra ad Hamas, per interposta De Grassi, appunto, i dirigenti dell'israelitico decidevano di passare a una sollecitazione ancora più impegnativa. In un colloquio tra il primario di geriatria, Stefano Zuccaro, e il direttore sanitario dell'israelitico, Luigi Spinelli, i due provano ad alzare la posta. La questione politica e la comunità deve mettere sul piatto della bilancia la Shoah, suggerisce il primo. Sì, sì, devono cominciare a fare i piagnoni, come sanno fa benissimo, concorda il secondo. Eh sì, devo dire che l'editoriale di Mieli dà esattamente il senso di come si tiri la coperta in un senso e in un altro a seconda delle proprie esigenze, ma sarebbe meglio dire speculazioni. E dal Corriere prendiamo anche la X Factor per la scelta del candidato sindaco di Grillino, anzi sarebbe meglio dire 5 Stelle, per Milano. Si è svolta ieri appunto a Milano la presentazione degli 8 candidati del Movimento 5 Stelle a sindaco del capoluogo in vista delle comunali del 2016. Domenica si terrà il voto per decidere il candidato. Il 5 Stelle si attendono un buon successo, non è per la verità la città in cui sono più favoriti. Nel 2011 comunque andarono piuttosto male perché presero il 3,43%, naturalmente alle europee e alle politiche è andata in maniera totalmente diversa. Leggiamo che dal pubblico è consentito un massimo di 5 domande a candidato e ad uno viene chiesto se vegetariano. E la risposta è no, ma consumo poca carne e cerco di mangiare solo animali vissuti liberamente. Lontanissimi dalla politica di professione, orgogliosi di esserlo, tanto che sul palco la sfilata degli aspiranti sindaco prende a un certo punto a somigliare più alla vecchia corrida di Corrado che a un talent moderno. Un Corrado però qua c'è davvero, di nome fa Gianluca ed è il super favorito della gara. Andiamo a vedere appunto chi è Gianluca. Corrado, 39 anni, avvocato, somiglia da questa foto vagamente a Casaleggio, è attivista con i 5 Stelle dal 2012, ha fornito negli anni supporto legale per diverse battaglie di comitati e gruppi cittadini. In ogni caso, a Milano, i 5 Stelle saranno la prima formazione politica a presentare il proprio candidato sindaco, in larghissimo anticipo rispetto ai due schieramenti principali. E questo è oggettivamente sempre un vantaggio, ma i partiti tradizionali, come è noto, diciamo, sono molto lenti perché hanno appunto il vizio, chiamiamolo così, della mediazione. Lo stesso Renzi su Roma ieri ha detto ci vuole tempo per scegliere il candidato sindaco. Mi resta qualche secondo per presentarvi il mio libro del giorno, si intitola Gli Invisibili, scritto da Mirella Serri, la storia segreta dei prigionieri illustri di Hitler in Italia, sono i cosiddetti prigionieri d'onore del Führer, personaggi di spicco detenuti segretamente in vari lager e che Himmler, il potente ministro dell'interno, capo dell'SS, in previsione della sconfitta, vorrebbe utilizzare nelle trattative di pace con gli alleati. Questo è il mio libro consigliato. Tra poco ci ritroviamo per il filo diretto e mi raccomando, insisto, copiose proposte, copiose domande, perché in questo modo tutta la città ne parla, si occuperà di ciò che proporrete voi anche attraverso gli SMS. A tra poco.